Ecco, quindi Matteo 25 ha questo scopo, tutte e tre le parabole di Matteo 25 ci suggeriscono in una progressione di contenuto in cosa consiste l'avventura umana, da un passare dall'ombrico, possiamo dire, alla farfalla, come spiccare il volo, come diventare pienamente se stessi, come risorgere, come vivere una vita risorta. La prima parabola delle 10 vergini, in qualche modo, è molto densa, però con poco tempo che abbiamo vi lascio soltanto degli spunti, poi spero che ciascuno di voi possa approfondirle. Abbiamo 10 vergini, queste 10 vergini stanno a indicare ovviamente l'umanità che è chiamata a incontrare lo sposo, incontrare il compimento, incontrare la vita in qualche modo, no? Sono tutte, diciamo, 10 è un numero della completezza, ovviamente, rappresenta l'umanità che è chiamata ad unirsi all'amore per potersi compiere definitivamente, no? È come la samaritana al pozzo, che ha dovuto incontrare il settimo uomo per diventare pienamente se stesso. Allora, come diventare pienamente se stesso? Questa è la domanda di fondo di questa parabola. Come diventare pienamente se stesso? Il messaggio è sempre il medesimo, attraverso l'amore. Infatti tutte 10, 5 sono stolte, 5 sono sagge. Qual è la differenza tra le stolte e le sagge? È il fatto che le sagge hanno compreso, se vogliamo, la via dell'illuminazione, la via del compimento, la via del diventare pienamente se stessi. E qual è questa via? È la via dell'amore. In cosa è rappresentato questo amore? Nell'olio. Tutte hanno delle lampade. Le lampade bisogna pensarle come delle torce con un serbatoio. La nostra vita è una torcia, possiamo dire, con un serbatoio che va riempito d'amore. Perché l'amore è ciò che illumina. 5 le stolte non hanno l'olio, 5 ce l'hanno. E possono presentarsi alla festa della vita. Perché illuminano. Perché hanno speso la vita nell'illuminare. L'amore illumina. L'amore è fecondo, abbiamo detto, l'amore mette in moto la vita. Allora, nel momento essenziale, se vogliamo, le stolte dicono: ma noi non possiamo illuminare nessuno perché ci manca l'olio. Cioè non possiamo essere illuminati, possiamo dire, ecco, non possiamo illuminarci perché ci manca l'olio. E lo chiedono alle sagge, che ce l'hanno. E sembra anche un po' egoistica la cosa delle sagge. Dice: eh no, cara, andatevela a comprare. Ma cosa ci sta dietro? Non è egoismo. Che non possiamo, non possiamo vivere l'amore per procura. Andatevene a comprare di questo olio. Cosa vuol dire? Andate a comprare dai venditori. Chi sono i venditori dell'amore? I poveri. Cioè quelli che sono chiamati ad essere amati. Cioè ci si illumina amando. Quindi io non posso amare per te. Non posso illuminare te, capisci? Perché sei tu che devi vivere l'amore. Quindi andatevene a comprare dei venditori, vuol dire cominciate ad amare nella vostra vita. È l'unico modo per illuminarsi, per avere questo olio che illumina. Allora ci si illumina illuminando, ci si inzuppa dell'amore amando, ci si sfama sfamando, ci si disseta dissetando. Cosa che tornerà nell'ultima parabola, Matteo 25. Ecco, questo è molto importante. Quindi andatevene a comprare dei venditori, perché se voi cominciate a prendervi cura di qualcuno, vi illuminate anche voi. Acquisite questo olio che illuminerà la vostra vita e grazie al quale non vi spegnerete. Però c'è solo un problema, è troppo tardi. È arrivato lo sposo, la morte biologica.
Sì,
ecco, questo penso che sia molto importante. Non si può amare per procura, non si può illuminare in questo modo senza dobbiamo in qualche modo andare dai venditori. Io credo che la situazione anche odierna la dica lunga. E Cristo che ci dice andate a comprare amore, in questo senso, dai venditori. E che per noi forse sono appunto, sono i profughi, sono queste persone che stiamo allontanando. Cioè noi non ci stiamo accorgendo che stiamo allontanando coloro che ci possono salvare. Il povero non è un problema, è una risorsa per la nostra vita, per il nostro compimento. Il Cottolengo, che è il santo di questa grande casa, no? Diceva i poveri sono quelli che avranno ad aprirci le porte del paradiso. Cioè il povero non sarà mai una problematica per noi. Sarà la nostra occasione di salvezza, la nostra opportunità. È importante questo andatevene a comprare dai venditori, quindi individuare chi sono i venditori. Sono le persone che ci stanno accanto, sono le persone che ci chiedono di essere magari perdonate, amate, di cui dobbiamo prenderci cura. Ecco, vedete, se noi cominciassimo a prenderci cura di queste persone, loro ci darebbero quell'olio che ci permetterebbe di illuminarci e di presentarci risorti al giorno della nostra morte. Allora possiamo dire che arriverà la morte biologica per tutti, no? Che l'incontro con lo sposo, è mezzanotte, e l'incontro con lo sposo, chi è che passerà di là? Soltanto chi è già risorto, chi è illuminato, perché ha speso una vita nell'amore. Ecco, questi sono due spunti per questa parabola. La stessa cosa viene ribadita in maniera grandiosa nella seconda parabola. Cioè che abbiamo detto che è un trittico, vedete anche Luca 15 era un trittico, no? Ed è questo della parabola dei talenti, che merita di essere letta. Proviamo a leggerla.
Avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità sul molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse, Signore, so che sei un uomo duro, che nieghi dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andare a nascondere il tuo talento sotterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose, servo vantaggio e infidando, sapevi che niendo dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con interesse. Tornando dato a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà in abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatolo fuori delle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti.
Ecco, la nuova traduzione non parla di servo non fannullone ma inutile. È importante questa citazione, questa traduzione. La vita rischia, come diciamo prima, la vita rischia di passare come seme e di non sbocciare mai. È una vita che non sboccia, è una vita fallita. Si può fallire la vita, perché la nostra vocazione è proprio quella di portarla a compimento, farla sbocciare. In che modo? Attraverso la prima parabola, abbiamo visto, attraverso l'illuminare la propria vita, e si vive attraverso l'amore, la via dell'amore, la via dell'illuminazione. Allora questa parabola, non fa altro che specificare la precedente. I talenti ovviamente non sono i talenti, le capacità in questo senso, i talenti erano una moneta preziosa, e quindi possiamo dire che viene data, è la sostanza in qualche modo, no, del figlio del prodigo di Luca 15. Quindi noi veniamo alla vita con una capacità esistenziale, una vita, e sembra che ci sia una sorta di ingiustizia, perché uno viene con una capacità, uno 5, l'altro 10, l'altro 15, no? Però lo diceva anche Antonio ieri, no? Non è questione, ad esempio, questo lo faceva notare Santa Teresa di Lisieux, no? Se uno nasce come un ditale, non può essere invidioso di chi nasce come una botte, perché una volta che il ditale è pieno, è completo. La botte, una volta che è piena. Quindi ciascuno, quindi 1, 5, 10, 50, non è importante. L'importante è avere la consapevolezza che ciascuno ha quanto può avere in intelligenza, anche in capacità, no? Anche queste cose molto pratiche. L'importante è metterle in gioco, in qualche modo è giocarsele fino in fondo, no? Non sprecare nulla in umanità. E fare sbocciare la propria esistenza, no? Per quella che è. Ecco, allora, qui l'indicazione è bellissima, perché i primi due che hanno ricevuto la vita se la sono giocata fino in fondo, in pienezza. Mentre uno l'ha nascosta per paura. Quindi, cosa vuole passarci la parabola? No? E il discorso di prima, l'unico modo per avere la vita moltiplicata, quindi in qualche modo risorta, quindi eterna, l'unico modo per avere una vita piena, eterna nel Vangelo non vuol dire dopo la morte, Vita eterna nel Vangelo vuol dire una vita qualitativamente così alta da poter vincere anche la morte. Questa è la vita eterna del Vangelo. Allora, come poter vivere in maniera eterna questa nostra esistenza? Giocarsela, impiegarla, tesaurizzarla, no? Fecondarla, siate fecondi. L'unico modo di giocarsi la vita è questo, anche nella bellezza, anche nella gioia. Non risparmiare nulla di questa vita, cominciare a prendersi cura, sfamare qualcuno. Ecco, tutta questo, l'unico modo è proprio questo. Altrimenti rischiamo, se abbiamo paura in qualche modo di giocarci la vita, e facciamo la fine di questo, che è la sotterrata, perché si può sotterrare la vita. Si può nascondere la propria vita per paura, perché ci sono persone che non si giocano la vita per paura di amare, probabilmente perché ferite dall'amore non hanno mai cominciato ad amare nessuno, ma una vita non giocata nell'amore è una vita fallita, è una vita che non può sbocciare, e neanche Dio potrà fare nulla, no? È chiarissimo. Il servo inutile, cioè quel servo che non ha amato, che non si è fecondato, che non ha fecondato, che non si è giocato la vita nell'amore, gettatelo fuori. Che non vale come una punizione, Dio non può punire nessuno ovviamente, no? Però una volta magari che è fuori, allora può ricominciare l'avventura e dire allora forse è bene cominciare, no? Perché c'è sempre una possibilità di fronte a lui. La vita non può essere fallita definitivamente.
Scusa.
Mi aspettavo l'inno della Roma invece proprio quindi ho avuto paura, ecco, è importantissimo questo ho avuto paura. Si può avere paura di giocarsi la vita e si rimane seme, si rimane lombrico, si rimane e non si spicca il volo. C'è una bellissima poesia che vi consiglio di andare a recuperare dell'antologia di Spoon River, no? Di Edgar Master, George Gray, lui dice, sapete che sono i morti che parlano, no? Nell'antologia di Spoon River, e questo morto che ormai ha 2 metri di terra sopra di sé dice: adesso ho imparato, però è troppo tardi, che la vita è come una barca, come una nave, che ha lo scopo di salpare dal porto, no? Altrimenti, come ho fatto io, ho sempre avuto paura di prendere il largo e mi sono arrugginito nel porto e ho finito la mia vita così. E adesso ho imparato che la vita è un'altra cosa, no? Però ormai è troppo tardi. Ho come 2 metri di terra sopra di me. E allora, la terza parabola, che è Matteo 25, Matteo 25, 31 seguenti, allora è l'apoteosi di tutto questo, perché il giudizio finale, no? Il giudizio, l'ultimo momento, allora la nostra vita sarà questa differenza tra l'essersi giocati la vita nell'amore oppure no. Allora questa umanità viene, non è l'umanità che verrà divisa tra capre e pecore, come dice il Vangelo, no? Ma la parte di noi, in qualche modo, verrà divisa tra la parte che ha cominciato a prendersi cura di qualcuno, avere fame, avevo fame, no? Quindi dare da mangiare, dare da bere, visitare, ospitare, no? Ecco, questo, chi vive questa dimensione si costruirà in maniera tale da poter vincere anche la morte. Venite benedetti dal Padre mio, dice la parabola, perché avete vissuto la vita in questo modo, avete cominciato a spenderla illuminando gli altri, vi siete sfamanti sfamando, vi siete dissetati dissetando, vi siete illuminati illuminando qualcuno. Ecco, venite, avete vinto la morte. Agli altri invece, che non hanno fatto questo, conosceranno soltanto la morte. Però io offro anche nel libro che avevo scritto su queste cose, dico che in ultima analisi forse non sarà un giudizio così netto tra chi ha amato e chi non ha amato, perché non ci sarà nessuno nella storia che ha solo amato e qualcuno che ha solo non amato. Noi ci portiamo dentro l'amore e il non amore. Allora la parte che non ha amato di noi, la parte che ha fallito, verrà distrutta, questo è l'amore, che distruggerà questa parte che non si è costruita, ma verrà salvata invece la parte che è il nostro cuore, che ha cominciato a prendersi cura di qualcuno. La divisione viene dentro di noi, quindi l'amore di Dio in qualche modo dobbiamo credere che distruggerà il male che abbiamo fatto, che in ultima analisi è non fare il bene, e invece salverà la parte che invece si è costruita nell'amore. Quindi io credo che questa è la mia grande speranza, penso che sia la speranza del cristianesimo, tutti saremo salvi, tutti saremo salvati, perché nessuno avrà speso la vita soltanto nell'odio e nel non amore. Io non posso credere che ci sia una persona che ha soltanto fatto del male e non si è costruita nell'amore. Io credo che anche Hitler dell'amore avrà avuto. C'è una bellissima, questo è storico, l'avevo letto in una rivista di storia d'Ossien, e quando c'era ancora, e raccontava l'esperienza di un medico ebreo che ha conosciuto Hitler quando era bambino, perché l'hanno chiamato, hanno chiamato questo medico al capezzale della madre di Hitler, che era malata di cancro, e quindi c'era al capezzale, c'era questo bambino, Adolf, e che la, il medico gli dice guarda che è alla fine, no? E il bambino disperato viene rincuorato da questo medico, no? E questo medico però verrà salvato. Poi ci sono le persecuzioni, no? Hitler manda in questo villaggio, che deve lasciare, tutti gli ebrei devono lasciare questo villaggio, Hitler riceve, dà alla polizia, alla Gestapo, un nome dicendo questo voi lo lasciate lì, no? non lo fate andare via. E lui questa cosa non ha saputo spiegarsi, perché lui è l'unico sopravvissuto, e poi ricollega il fatto che lui aveva consolato questo bambino, no? Disperato per la perdita della madre. Quindi anche, e lui dice, almeno un gesto di amore l'ha fatto verso questo ebreo. Può essere anche una parabola in questo modo, però per dire che forse dentro di noi, questo Paolo lo dice chiaramente nella lettera ai Corinzi, dice l'amore alla fine brucerà, e forse questo è l'inferno, no? Brucerà tutto il male che abbiamo fatto, che l'amore di Dio brucerà tutto il male, non noi che abbiamo fatto del male, ma brucerà il male che è dentro di noi, come si brucia la paglia, come si brucia il legno, e verrà conservato invece nei suoi granai, ecco, tutto il bene che abbiamo fatto, che è la vita eterna, perché la vita eterna è questo amore, questa vita giocata nell'amore che supera anche la morte. Ecco, questo in breve delle tre parabole, ecco, che meriterebbero ben altro commento, ma ormai tardi e dobbiamo andare.
La prima parabola dice vegliare, ma che senso?
Ecco, vegliare è questo, vegliare vuol dire via della consapevolezza. Vegliate vuol dire la vostra vita, cercatevela, stiate attenti alla vostra vita, no? L'attenzione alla vita vuol dire proprio giocatevela bene, state attenti che di vita ce n'è una sola. Vegliare vuol dire siate pronti, state attenti a non distrarvi, perché è talmente breve che lo scopo è passare dalla morte alla vita in ogni momento, quindi è prestare attenzione all'esistenza, non vivere da distratti. Questo vuol dire vegliare.